te e buongiorno a voi.
Nella precedente puntata della nostra rubrica ci siamo occupati dell'importanza del calcio nella dieta di una futura mamma. Oggi vogliamo tornare su questo argomento, ma vedendolo da un'altra prospettiva, e cioè quali sono i rischi a cui può andare incontro questa volta il bambino se sua madre, appunto, durante la gestazione, durante la gravidanza, non ha mangiato sufficienti quantità di calcio. Professoressa, è un rischio concreto questo?
Sì, le rispondo molto volentieri, perché di nuovo si pensa poco al bambino in queste situazioni. In realtà il primo obiettivo che noi abbiamo è di garantire che il bambino possa costruirsi un'adeguata qualità e quantità di scheletro, di osso, in altre parole che ci sia una formazione del tessuto osseo appropriata e una crescita appropriata. Per esempio, le cito subito 4 studi che hanno paragonato la densitometria, quindi la densità ossea del bambino e la lunghezza del femore, tra bambini nati da donne di classe elevata che avevano quindi anche un'adeguata nutrizione e donne purtroppo di povera condizione economica in cui l'apporto di calcio era ridotto del 50% rispetto all'ottimale. Bene, tutti e 4 questi studi mostravano che esisteva nelle donne di povera condizione economica con dieta e introduzione di calcio inadeguata una significativa riduzione della densità dell'osso del bambino, ma anche della lunghezza del femore. Quindi cominciamo a vedere subito che c'è una ripercussione importante, come dicevo, nella qualità dell'osso, del tessuto osseo, ma anche proprio nel processo di crescita del bambino.
Quali sono allora i rischi specifici che si ripercuotono sul bambino nel corso della gravidanza?
Beh, diciamo che nel momento in cui abbiamo una gravidanza complicata da una ridotta assunzione di calcio nella mamma, abbiamo delle conseguenze importanti nel bambino a breve e a lungo termine. Di nuovo, molte ricerche scientifiche ci hanno dimostrato che la carenza di calcio comporta una ridotta crescita del bambino in utero, con bambini che noi definiamo piccoli per la data, cioè che nascono a pretermine che a termine, ma di peso inferiore rispetto ai bambini nati alla stessa età gestazionale, ma da una mamma che aveva un'alimentazione appropriata. Purtroppo aumentano anche proprio i parti prematuri, i parti pretermine, aumentano anche le morti intrauterine e perinatali, questo per i danni causati alla placenta dall'elevata pressione materna, cioè una placenta che poi funziona poco, male, il bambino viene nutrito poco, e questo spiega sia perché sia piccolo, sia perché in condizioni estreme possa andare incontro, come dicevo, anche a una morte intrauterina. Inoltre un altro elemento che noi troviamo è un'elevata pressione arteriosa nel neonato, che è un segno di prolungato stress del bambino, con aumento del cortisolo. E questo aumento persistente del cortisolo e della pressione nel neonato, lei pensi che è stato dimostrato essere un fattore che predice un maggior rischio di ipertensione nell'età adulta. Quindi noi troviamo già in utero i germi, i semi, possiamo dire, di patologie che poi troviamo manifestate con pienezza nell'adolescenza o addirittura nella maturità. Infine, come anticipavo già nella precedente intervista, noi abbiamo, a causa della massiccia mobilizzazione di calcio e di piombo dall'osso materno, anche la possibilità di un'aumentata esposizione del bambino, del feto, ai danni tossici da piombo. Quindi attenzione, garantire un'appropriata dieta alla mamma significa anche garantire il benessere ottimale del bambino fino dall'età della gestazione.
Ma per le ossa del bambino, professoressa, è sufficiente il calcio o serve anche dell'altro?
Assolutamente, serve anche la vitamina D, che è essenziale, una vitamina che è grande amica dell'osso, perché aiuta il calcio a depositarsi in modo appropriato nell'osso. Di converso, quando noi abbiamo una carenza di vitamina D, abbiamo una malattia molto importante. La vediamo in particolare dopo la nascita, quando la mamma che allatta il bambino non assume sufficiente vitamina D. Ed ecco che nel piccolo compare il rachitismo, una malattia che purtroppo torna a essere importante anche nel nostro paese, soprattutto nei bambini delle donne immigrate, che per ridotta o assente esposizione al sole, anche dovuta al tipo di vestiario molto coprente, hanno una carente attivazione della vitamina D. Ricordo infatti che i raggi solari attivano la vitamina D da provitamina, cioè da un precursore della vitamina, a vitamina attiva. Ecco che allora noi ginecologi possiamo fare molto nel prevenire anche il rachitismo del bambino, agendo sulla mamma, per esempio raccomandarlo, e anche un'appropriata introduzione non solo di calcio, ma come lei diceva giustamente, anche di vitamina D.
Quindi ci sono bambini più a rischio di altri per quanto riguarda il rachitismo da carenza di vitamina D? Ha fatto riferimento ad esempio ai bimbi immigrati?
Assolutamente sì, in particolare noi sappiamo da molteplici studi che i bambini più vulnerabili al rachitismo sono quelli allattati esclusivamente al seno fino all'anno di età. Ricordo che l'allattamento al seno è fantastico e da raccomandare a tutte le donne fino all'anno di età. L'importante è che la mamma integri, e il suo medico naturalmente, integrino l'alimentazione con vitamina D, soprattutto se i bambini e la donna naturalmente sono di pelle scura e vivono adesso in climi temperati, quale l'Italia, che hanno una minore esposizione ai raggi solari, oltre naturalmente i bambini che vivono in Medio Oriente o in certe aree dell'Africa. Ricordo anche che il rachitismo presenta questa singolare causa, che non è dovuto solo alla carenza di vitamina D, come si riteneva in passato, ma anche alla carenza di calcio alimentare. In altre parole, esiste uno spettro, noi diciamo, di vulnerabilità, in cui a un estremo abbiamo la mancante vitamina D, all'altro quella del calcio, ma dobbiamo ricordarci che entrambe le carenze si creano poi una sinergia, diciamo così, negativa, una disergia che concorre alla patogenesi del rachitismo. Quindi, in termini semplici, è bene ricordare che calcio e vitamina D sono due gemelli che si vogliono molto bene. Per farli lavorare bene insieme li dobbiamo somministrare entrambi, sia in gravidanza sia in puerperio, in particolare, ripeto, nelle donne di pelle scura o che abbiano un vestiario molto coprente, o comunque nelle donne che, per ragioni di intolleranze alimentari, assumono poco calcio e poca vitamina D.
Lei raccomanda l'allattamento al seno, ci ha detto. Questa però può essere una garanzia assoluta rispetto al rischio rachitismo?
No, i bambini allattati al seno sono protetti dal rachitismo soprattutto nei primi mesi di vita, perché i metaboliti della vitamina D attraversano la placenta e si depositano anche nel bambino, e siccome hanno una emivita, noi diciamo una persistenza nel sangue prolungata, fino al terzo mese siamo abbastanza tranquilli. Dopo il terzo mese invece dobbiamo pensare decisamente a una supplementazione. Ogni buon pediatra lo sa, ogni buon ginecologo lo sa, però tante volte magari la mamma contenta, si è fatta controllare dopo i 40 giorni, tutto va bene e poi non si fa più vedere dal medico, dal ginecologo fino all'anno, e magari il pediatra non considera questo aspetto. Allora è importantissimo ricordare alla donna innanzitutto, ma anche ai medici, che vediamo purtroppo il ritorno del rachitismo, in particolare nelle donne di livello socioeconomico più disagiato, nelle donne di colore, e quindi è bene ricordare che queste pazienti, che magari hanno anche meno possibilità di accedere a cure mediche appropriate, necessitano di tutta la nostra attenzione per garantire che anche i loro bambini abbiano quella qualità di futuro che hanno i nostri.
Ci convinca del tutto, professoressa, davvero serve più calcio durante la gravidanza?
Sì, noi abbiamo ormai una serie di prove, naturalmente anche scientifiche, evidentemente, che stanno alla base di quanto stiamo condividendo, poi dal punto di vista culturale. Innanzitutto abbiamo visto che in gravidanza c'è una riduzione della massa ossea, valutata come densitometria ossea, che è di circa il 3,6%, ma può addirittura raggiungere il 7% di perdita di osso, quindi una densitometria che si riduce del 7% in caso di diete nettamente inadeguate. Anche importante ricordare che in questo caso la perdita di osso interessa tutti i distretti dell'organismo, dello scheletro, con seppure delle variazioni poi locali. Il secondo indicatore è che i marcatori del metabolismo osseo, cioè quelli degli osteoblasti, dei nostri muratori, ci dicono che i muratori non stanno lavorando, mentre abbiamo un innalzamento significativo dei marcatori di attività dei demolitori dell'osso, cioè gli osteoclasti. E ancora, per fortuna un buon dato è che una parte dell'osso perduto durante l'allattamento viene recuperata dopo lo svezzamento, ma di nuovo è importantissimo un'alimentazione adeguata e anche movimento fisico. Perché? Perché il movimento fisico aiuta a depositare il calcio lungo le linee biomeccaniche di forza. Che cosa vuol dire? Io spiego sempre ai pazienti che fare movimento fisico è come impastare gli ingredienti di una torta. Se noi abbiamo tutti gli ingredienti perfetti, ma non li impastiamo, non otterremo mai la torta. In questo caso, se noi non facciamo movimento fisico, non otterremo mai quella torta che in questo caso si chiama osso. Quindi fondamentale un'alimentazione appropriata, ma anche un movimento fisico regolare, perché altrimenti la perdita che si è creata in gravidanza diventerà poi un elemento di ulteriore vulnerabilità dopo la menopausa. Quindi, signori in ascolto attente, dobbiamo pensare a proteggere le nostre ossa in tutto l'arco della vita, anche in gravidanza e anche in puerperio.
Approfondimenti, schede mediche di appoggio sul sito www.alessandragraziottin.it. Grazie professoressa.
Grazie a lei, buongiorno.